cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon venerdì 3 maggio, antivigilia di Roma-Juventus. La partita che potrebbe regalarci, ce l'auguriamo, visto anche un po' lo stato di salute dei giallorossi, il pass per l'Europa definitivo. Siamo vicini, vicinissimi, ma servono ancora 3 punti, magari prendendoli tutti assieme contro una diretta avversaria che ha mostrato il suo valore, il valore del suo allenatore, cambiato in corsa, che è caduto pesantemente contro un fortissimo Borussia Dortmund.
Buongiorno. Bayer Leverkusen, ti correggo.
Sì.
Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund ha fatto male noi nel
esatto,
passato.
Scusa, Leo.
Ciao a tutti.
Ho confusi.
Buongiorno.
Totalmente.
Ciao a tutti.
Pensando al saluto. Ciao Paolo. E allora, Juve, tutti a disposizione per l'Olimpico. Leggero acciacco per Alessandro. Facciamo degli appunti per in vista della partita di domenica sera. Focus Coppe, la volevo fare con te. Vince solo la Fiorentina a fatica in Conference. Passa in vantaggio l'Atalanta e poi rischia addirittura di tornare senza neanche un punto. E invece la Roma balla, ma ci aggiungo anch'io, attenzione, la Juve non è l'avversaria che ha affrontato ieri sera. Perché poi uno dice, visto la Roma ha perso, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare a patto di offrire una prestazione all'altezza. Parlando di sport, il Giro d'Italia invade Torino, Superga e J Museum, le attrazioni. Tu sei appassionato di ciclismo?
Da bambino lo ero tantissimo.
Andavi in bici anche? Non ti ho mai visto in bici.
Sì, andavo in bici, sì. Da bambino ero appassionato, ma anche perché c'era una leva durante i miei anni 70 di ciclisti italiani strepitosi. Avevo un mio idolo e quindi lo seguivo. E io ho chiuso un po' col ciclismo, purtroppo, con Pantani, che ho adorato, e poi sappiamo tutti quello che è successo, e quindi non sono più riuscito molto ad appassionarmi. Devo dire che oggi mi sembra che ci sia una leva di ciclisti molto importanti, perché scatenano grande entusiasmo, e devo dire che il passaggio del Giro è comunque sempre una grandissima emozione, perché fa parte della nostra storia, così come il Tour de France, cioè è qualcosa che va persino oltre lo sport, è proprio una festa popolare, ed è un grande piacere naturalmente che quest'anno parta da Torino.
Si comincia domani, qualcosa seguiremo anche noi, poi inizierà la kermesse del Salone del Libro, seguiremo diversi eventi e uno l'avevo annunciato tra poco. Uno dei protagonisti anche della tua gioventù, della nostra gioventù. Caro Paolo Rossi, possiamo anticiparlo? Che cos'è per te? Cos'era il numero 12, il classico numero 12 della Juventus? Era qualcosa che ti attirava, che ti emozionava, che ti incuriosiva?
Beh, sai, allora... Io e te facciamo parte di una generazione in cui il portiere tendenzialmente nei cortili dove si giocava era quello che non sapeva giocare a tà. Quindi questo è indubbio, no?
C'era quello che mancava sempre.
Sì, o anche quello che mancava sempre. In realtà poi, se ripenso alle mie formazioni da ragazzino, il portiere poi era sempre un grande talento, proprio perché magari abituato a giocare da solo contro gli altri diventava una specie di fenomeno. Il numero 12 non è come adesso, dove la quantità delle competizioni faceva sì che, ad esempio, nella Juventus ci sia il numero 12 che gioca la Coppa Italia, che è il titolarissimo della Coppa Italia, che anche se arrivi in finale la gioca sempre, no? Io ricordo ad esempio che quando la Juve di Conte guadagnò la finale contro il Napoli nel 2012, qualcuno scrisse o disse però non è giusto, arriviamo a un trofeo, facciamo giocare il titolarissimo Buffon. E Conte invece rivendicò il fatto che il portiere di Coppa Italia era Storari, e quindi non andava intaccato. Contro l'Atalanta, salvo problemi fisici, giocherà Perin. Quindi oggi il numero 12 non è quel personaggio di una volta che sostanzialmente poteva anche passare tutto un campionato intero a guardare il titolare, e tendenzialmente era colui che ascoltava la radio le partite, comunicava all'allenatore e al resto della panchina. Quindi aveva la sensazione di non poter entrare praticamente quasi mai.
Mamma mia, che ricordo che mi hai fatto riaffiorare.
Tante foto. Tante foto. Anche Rampulla, che pure è un portiere che ha giocato molto, spesso lo vedevo con gli auricolari durante ma sai, all'epoca si giocavano tutte le partite in contemporanea.
Sì,
adesso,
alle 15.
Se vedi un portiere con l'auricolare vuol dire che si sta ascoltando musica.
Esatto. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, entra a far parte della squadra maggiore come terzo portiere, contestualmente si aggiudica con la Primavera il campionato 71-72. Poi Trapattoni gli regolò la radiolina e lui faceva il portavoce in panchina degli altri risultati o qualcosa di simile. Abbiamo dimenticato tante cose, ma glielo chiediamo direttamente. Buongiorno e ben ritrovato, carissimo Giancarlo Alessandrelli. Ciao.
Buongiorno a tutti. Finalmente in famiglia, Radio Bianconero.
Che bello, ma sei troppo gentile, Giancarlo.
È tutta la mia vita che è dovuta solo per la riconoscenza e la gratitudine verso questa maglia, verso questa grande società, e quindi ho deciso di, a un certo punto della mia vita, di scrivere proprio un libro,
ecco,
ringraziando la Juventus di tutto quello che mi ha dato per la vita, non solo per il periodo calcistico, ma per tutto il resto della mia vita. Quindi sono ben felice di essere con voi.
Noi altrettanto. Sono in compagnia di Paolo Rossi,
omonimo.
Esatto,
sì, Paolino, che ce l'ho nel cuore, certo. Sì.
Ecco, ci ricordi un po' Paolino, quello vero, quello che hai conosciuto lì sul campo?
No, guarda, l'ho conosciuto sul campo naturalmente, perché per un periodo è stato con la prima squadra. E mi ricordo che ce lo trovavamo tutti nelle partitelle, perché tutti volevano Rossi perché faceva un sacco di gol. Siccome avevamo due gruppi, no? C'era i contrapposti, il blue team, eccetera. E quindi tutti e due le squadre, perché ormai erano consolidate nelle partitine d'allenamento, volevano Paolino perché era fenomenale, era sgusciante, era intelligente. Un gran campione e un grande uomo, buono uomo, buonissimo uomo.
Senti, e cosa si dice di Giancarlo Alessandrelli quando era lì ad aspettare il suo momento in panchina, a incrociare gli occhi del Trap per il suo momento di gloria?
Ma guarda, io dico sempre che è stato il periodo più bello di tutta la mia vita, perché far parte della Juventus è qualcosa di eccezionale, non è una cosa normale far parte della Juve. Quindi io stavo bene perché ero in famiglia, ero a casa, io avevo papà Boniperti, stavo bene, non, come dire, anche se ero in panchina andava bene lo stesso, perché comunque in quel periodo veramente ero bravo, ero forte, ma però guardavo Zoff e dicevo: ma come cavolo, ma quando potrò mai giocare con questo qua? Perché lui era veramente il portiere dei portieri, cioè, fra l'altro ci vogliamo un bene ancora della Madonna, ci siamo sempre voluti bene, siamo sempre stati grandi amici, soci in affari. Guarda, l'introduzione del mio libro che uscirà,
e ne parleremo, ne parliamo,
è stata fatta da lui. E quindi per me, cioè, essere in panchina è come essere in campo, uguale, non cambiava assolutamente nulla. Poi i tifosi della Juve sono unici, dai, non stiamo qui neanche a parlarne.
Senti, com'è cresciuta la vostra amicizia? Perché si inizia concorrenti, uno deve dimostrare di essere più bravo dell'altro, di saper sfruttare il momento per entrare in campo, anche per una questione professionale. E invece no, mi ha colpito questo aspetto. Zoff e Alessandrelli, come in tanti altri casi, onestamente lo devo riconoscere, quasi un Alessandrelli consigliere di Zoff,
sì,
a supporto.
Sì, sì. È vero, quasi consigliere. Ma lui era un maestro per me, no? Cioè, tu quando vedi un maestro, un idolo davanti a te, cioè, ti rendi conto di non poterlo mai superare, perché lui era veramente grande, ragazzi. Questo non sbagliava mai, era una cosa da matti. Io me lo guardavo e me lo coccolavo e gli volevo bene, perché non ho mai avuto un attimo di competizione con lui, perché non c'era competizione, non poteva esserci. Io, per me era un grande, grandissimo, che ammiravo dalla panchina. Poi qualche partita l'ho giocata in Coppa Italia, amichevoli, eccetera, però in campionato insomma, giocava lui, perché era giusto che giocasse lui. Io ero pronto, sono sempre stato pronto, tranne quell'ultima partita, perché ormai ero andato alla Fiorentina, ma cioè, all'Atalanta, scusa, e quindi è un discorso lungo da fare, però io e lui ci siamo voluti veramente bene, e se uno legge l'introduzione del libro si rende conto dell'affetto che abbiamo ancora.
Giancarlo, io volevo chiederti una cosa. Intanto sono molto felice di conoscerti, perché insomma io ti vedevo allo stadio, quindi mi piace
questo
sempre.
Questo signore qua adesso fa il collega, ma
era uno da curva.
Era uno da curva pesante.
Ma da curva Filadelfia.
Anch'io ero da curva.
Infatti, ma è lì che si capiscono meglio le cose, perché si vedono bene alcune cose, a dispetto della posizione. Io volevo dire un numero per far capire che cosa significava essere il numero 12 dietro Dino Zoff. Cioè, Dino Zoff gioca in Serie A con la Juve 330 partite consecutive. 330 su 330.
Lo sapevi, Giancarlo?
Bene per lui, male per me, ma però ma sempre bene, perché lui lo meritava, perché era più grande. Io da tifoso juventino avrei preferito che giocasse lui, cioè non capite che voglio dire.
Questo è molto bello, esatto. Però ti chiedo questo, come funzionava in allenamento? Perché oggi i portieri vengono considerati quasi atleti come gli altri. Nella tua epoca com'era?
No, mai sono stati come gli altri portieri. I portieri è un mondo a parte, è un mondo di solitudine, se vuoi, durante una partita. Cioè solo i portieri possono capire che significa fare un portiere. Non per questo fanno uno sport individuale in uno sport di gruppo, e si vestono in maniera diversa. Cioè siamo diversi, abbiamo bisogno di cose diverse, però il portiere deve essere anche un leader, deve essere... come dire, uno forte, uno che dà sicurezza alla squadra, oltre che dare sicurezza a se stesso. Quindi è un ruolo difficile, perché è anche un ruolo mentale, cioè è un ruolo d'attesa. Quando io dico solitudine, è d'attesa, perché tu sei lì pronto a parare, a uscire, a fare, ma sono tutte cose che gli altri 10 non fanno, non sanno, anzi. Quindi credimi, il ruolo di portiere è una roba a parte, con un allenamento a parte, e soprattutto il portiere va allenato anche mentalmente. Capisci? Ci vuole carattere per fare il portiere, devi essere nato leader in qualche modo, leader della tua difesa, leader della squadra, devi essere un punto di riferimento e di sicurezza per tutti gli altri.
Senti, tu perché hai fatto il portiere? Qual è stata la... Perché Zoff, ad esempio, ha detto: a me piaceva proprio l'idea di buttarmi da bambino, quindi
sporcarmi le mani.
Esatto, ho avuto una specie di vocazione. Mentre, ad esempio, Buffon parte come centrocampista. Buffon gioca addirittura centrocampista nelle giovanili. Poi dice: a un certo punto mi sono stancato di correre. E mi piaceva anche l'idea di avere una maglia diversa. Qual è stato il motivo principale per cui tu sei diventato portiere?
Beh, io, senti, sono stato sempre un giocatore di calcio che gioca nel ruolo di portiere, perché fino a 12 anni io ero un centravanti per l'altezza, per tante motivazioni, e volevo fare gol, tutta la mia vita io volevo fare gol, e con la primavera della Juve ho giocato anche qualche partita da attaccante, e un anno che mi ricordo anche in Serie B ho rischiato di giocare la domenica come attaccante. Quindi, cioè, quando nella mia storia, se uno leggerà il libro si renderà conto, io ho giocato, sono stato il più giovane portiere titolare in Serie A nel 72, quando Corrado Viciani, che ha inventato il gioco corto, che ora fanno tutti partendo dal basso, eccetera eccetera, aveva bisogno di un portiere con delle caratteristiche. Mi vide a Roma nella finale contro la Roma, dove vincemmo lo scudetto primavera, ed è impazzito, perché ha visto che io giocavo al limite dell'area con i piedi, non ero il portiere classico che stava in porta come ai tempi facevano tutti gli altri. Io ero un giocatore, quindi partecipavo all'azione. Lui mi ha voluto in tutti i modi e mi ha fatto diventare titolare della Ternana in Serie A a 19 anni. E io a 19 anni giocavo contro Riva, Mazzola, Rivera. Non so se rendo
un po' l'idea, vagamente,
insomma.
Diciamo che sono nato attaccante, poi per un fatto fortuito che è successo che in una partitella tra amici in un prato si fece male il portiere, io ero un po' stanco, mi misi in porta e alla fine mi dicevano: oh, ma però sai che sei bravo anche in porta. E piano piano mi è entrata questa idea. Dopo 2 mesi giocavo da portiere e dopo 1 anno e mezzo ero alla Juventus. Cioè, quindi è tutta una storia molto bella, particolare, che racconto. Come dire, sono nato attaccante e sono diventato portiere, però posso fare anche l'attaccante. O potevo fare anche l'attaccante.
No, mi dicono che continui a fare l'attaccante nelle partitelle con gli amici in Sardegna, tra i mille impegni, ma ne parliamo poco per volta. Caro Giancarlo, una storia bella, la mia vita in due tempi. Quali sono questi due tempi? Quelli del calciatore, stiamo vedendo tra l'altro la copertina del tuo libro che presenterai a Torino e noi non possiamo mancare di Radio Bianconera, quindi l'invito è per tutti i tifosi che saranno a Torino, che vorranno venire a Torino in occasione della fiera del libro nei prossimi giorni, il 9, non prendete appuntamenti, perché ci saremo.
Il 9 maggio alle 18:30 al Salone Olimpico alla Sala Olimpica del Salone del Libro di Torino, e ci sarà veramente una bellezza, perché comunque mi ha fatto l'onore di essere presente Cristiano Giuntoli, e c'è Marco Landucci con cui ho giocato nella Fiorentina, c'è Sergio Brio che ha fatto la post-prefazione del libro, ci saranno i figli di Boniperti, la moglie di Gaetano Scirea, fantastica persona. Insomma, c'è tanto di Juventus.
C'è la tua famiglia, insomma. Cioè, ti sei portato la famiglia.
La mia famiglia, quella vera.
E
spiego tutto in una maniera straordinaria, perché questo libro l'ho scritto proprio per riconoscenza e gratitudine verso la Juventus, che mi ha dato la vita, non mi ha dato solo quel periodo calcistico, ma mi ha dato 50 anni di vita grazie alla Juventus. Se voglio ti leggo un piccolo passaggio. Dove
volentieri, capisci... anche interprete, cioè ci stai rubando tutti i mestieri, caro Alessandrelli.
No. C'è questo piccolo passaggio per far capire ai tifosi della Juventus.
Con piacere.
Cos'è la Juventus per me, no? E io nella mia introduzione, no?
Sì.
Dove inizio dicendo capita a un certo punto della tua vita, all'improvviso ti tornano in mente tanti ricordi, eccetera, e devo dire che la mia vita è stata una bellissima storia. Però tutto quello che di bello mi è successo però non sarebbe mai potuto accadere se non fosse avvenuto qualcosa di eccezionale, di unico, per me una vera magia. Il dono più prezioso che potevo ricevere, diventare un giocatore della Juventus. Per me è stato tutto. Quello che sono oggi lo devo a questa grande società. Mi ha insegnato a parlare, a comportarmi, a pensare, a vestirmi, perché in quel momento, col mio stile di vita, dovevo rappresentare la Juventus e il suo proprietario, il più grande di tutti, Gianni Agnelli. E capito? Cioè, per me... Poi aggiungo, in un primo momento non sono riuscito a comprendere fino in fondo quanto importante fosse questo regalo, ma poi col passare del tempo mi sono reso conto che mi era stato donato un patrimonio che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita, un marchio di qualità che significa rispetto, credibilità, stima, dignità, tutto questo l'ho sempre sentito e ancora oggi quando mi presento vedo lo stupore negli occhi della gente e questo, credetemi, è davvero meraviglioso. Questo è un libro che inizia con questa introduzione per dire che tutto quello che mi è successo di bello, tanto mi è successo di bello, lo devo solamente alla Juventus, perché ti dona quell'allure, quel marchio di qualità che ti accompagna tutta la vita. Cioè, lo sapete che io ho giocato in tante società di calcio, no? Allora, magari incontro delle persone che non conosco e tanto viene fuori in un attimo che qualcuno ti riconosce o l'altro lo dice, e allora mi chiedono: ma sì, un giocatore, ma con chi hai giocato? E io inizio, ho giocato con la Ternana, con la Fiorentina, con l'Atalanta, ma fino a quel momento non raccolgo grandi cose. Poi alla fine dico, e anche nella Juventus, quando dico Juventus si allarmano, cioè si aprono gli occhi, la gente ti guarda come fossi un dio, no? Ti guardo, certo. E ti cominciano a chiedere: oddio, ma allora com'era Boniperti, Agnelli? Cioè, è incredibile.
Incomincia una storia, si apre un altro libro. Poi ci racconterai qualche aneddoto di quando ti fermano anche i vigili urbani dalle
no,
tue parti.
No, carabinieri.
Carabinieri.
No. È uno spettacolo.
Ti fermo un attimo perché stai aprendo... Dimmi. Stai aprendo i ricordi dei nostri tifosi. Allora, un bellissimo messaggio. Ma tu senti Alessandrelli che amore che ha per la nostra Juve. Sembra un tifoso qualunque. Che bellezza. Simone da Foligno. Un saluto ad Alessandrelli da Arezzo. Grandi saluti al mio conterraneo Alessandrelli. Massimo Raffaeli, che salutiamo. Un nostro opinionista. Meno male sentire il grande Alessandrelli, di cui io ricordo parlare del legame anche dopo tantissimi anni alla Juventus, nonostante non giocasse sempre. Dovremmo dare queste parole a Cuadrado, che della Juve ha avuto tutto e si è venduto per pochi minuti ai rivali. Mi riempi il cuore, caro Alessandrelli, grazie di tutto, Mimmo. E poi c'è già un vocale che ti regaliamo, tutto per te, Giancarlo.
Buongiorno a tutti, amici bianconeri. Io sono del 63 e mi ricordo un po' di Alessandrelli. E se non mi sbaglio, Alessandrelli festeggiò pure uno scudetto in casa con l'Avellino. Vincevamo 3-0 e pareggiammo 3-3. Credo l'ultima giornata di campionato e in porta giocava Alessandrelli. È vero, ho dei dubbi, però penso che era proprio lui. Un abbraccio, Baggio Baggeri da Barcellona.
Okay, cioè, ci siamo trasformati anche in quiz, Giancarlo.
Sì, ma non festeggiavamo lo scudetto. Vero, no, Giancarlo?
No. Non mi sembra.
No.
Era 79.
Esattamente, era il maggio 79, ma non vincevamo lo scudetto. E io ero molto triste perché poco dopo, cioè, ero già passato all'Atalanta. Per giocare, maledizione a me quel giorno che lo dissi a Boniperti che volevo andare a giocare. Errore più grande nella mia vita, non l'ho mai fatto, perché stavo così bene alla Juve, era la mia casa, la mia famiglia, mi sentivo proprio bene. Andando via per l'ambizione di voler comunque giocare, visto che nella Juventus non ci sarei riuscito, no? Anche se Boniperti, che devo dire, mi voleva un bene dell'anima, lui e Allodi dicevano sempre che io ero il successore di Zoff, che io ero più forte di tutti, che ero qui, che ero là, però non giocavo mai. Quindi, passando gli anni, alla fine...
Un po' di voglia di giocare,
sì,
c'era.
No, ma neanche un po' di voglia, quasi una forzatura, perché a un certo punto, io non mi ricordo, ma incontrai una mattina lì allo stadio un giornalista, così, che parlava, no? E questo mi disse, io non mi ricordo neanche chi sia stato, onestamente, mi disse: ma cavolo Giancarlo, ma uno come te, così bravo, così forte, ma non ti viene voglia di giocare? Come mai accetti questa situazione? E così io ho detto: ma sai, sì, certo, mi piacerebbe anche andare a giocare, ma non lo so, sto così bene qui, cioè è la mia comfort zone, dove vado a cercare? E il giorno dopo esce un articolo che io ho messo sul libro, dove tra virgolette c'è la mia fotografia, dove dico: grazie Juve, ma devo andare. Scusate se ora dico una parolaccia. Ci ho aggiunto poi nella mia cosa a fare in culo, perché ho sbagliato tutto. Cioè, mi è stato messo in bocca che volevo andare via. Mi ha chiamato Boniperti, io chiamo Giampiero, e mi ha detto: Giancarlo, ma cos'è questa storia? E dico: Presidente, io non lo so, parlavo con uno, sì, mi piacerebbe andare a giocare, ma sei sicuro? E dico: sì, sicuro, non ero così convinto, però decisi di sì, Presidente, magari è arrivato il momento che vado a giocare anch'io, tanto continuo. Lui mi diceva sempre: Zoff ha 35 anni, tu ce n'hai 25, lui fra 2 anni smette, inizi te. Io ho smesso 2 anni dopo e lui è andato avanti 20. Cioè,
grande.
Che non c'era partita per noi.
Non c'era partita neanche sul lungo. Senti Giancarlo, noi ci lasciamo qualche secondo, perché qui abbiamo parlato i primi 2 minuti della tua carriera. Poi ci sono le attività imprenditoriali con Zoff, Tardelli, i locali in Sardegna. E diventi scrittore, e qui ci vuole una settimana, fino al 9 dobbiamo andare avanti con una sorpresa.
Anche un mesetto non basta, perché
non basta.
Comunque il libro sono quasi 200 pagine con 80 fotografie di tutta la storia mia con la Juve. Insomma, sono orgoglioso di questa cosa che ho fatto, perché viene fuori veramente la mia gratitudine e la riconoscenza verso la Juventus, verso Gianni Agnelli, che per anni ho interloquito con lui rappresentando la squadra.
Descrivi tutta la tua e la nostra famiglia, una storia bella, La mia vita in due tempi, scritto assieme alla giornalista del Corriere di Arezzo Francesca Muzzi. Noi abbiamo la copertina in primo piano, ci lasciamo qualche secondo e poi una piccola sorpresa per te prima della grande presentazione a cui invitiamo tutti i tifosi bianconeri giovedì prossimo al Salone di Torino alle 18.30 e ci ricorderai come e quando.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Eravamo ancora qui che continuavamo, potevamo non andare in pausa, io e Paolo Rossi, a parlare di Alessandrelli, ricordi, il portiere, i giocatori, i cambi, le gerarchie che c'erano, Paolo. Che bel ricordo questo di Alessandrelli. Glielo ricordiamo di quel Juve Avellino?
Cioè, ma gli ha già chiesto...
Anche il vigile glielo ha chiesto, se ricordo bene.
Prima l'ascoltatore, insomma. In realtà...
Era distratto lì.
Ma in realtà era una partita, per noi inutile.
Era una partita inutile, Alessandrelli, quel Juve Avellino. C'eravamo tutti e due in curva a Filadelfia. Io ho detto...
Ehi là.
Ciao, ben ritrovato. Ben ritrovato. Grazie. Senti, come sei arrivato alla Juve? Come sei andato via e cosa c'è in mezzo? Dai, qualche ricordo, qualche aneddoto, qualche curiosità, la radiolina.
Guarda, eri quello. Ci sono tantissimi aneddoti visti da un giocatore tifoso che era in panchina e nello spogliatoio.
Pensa,
e
quindi, che onore.
E quindi nel libro racconto tantissime cose. Parlo di Agnelli, parlo di... C'è un capitolo su Boniperti, su Italo Allodi, su Scirea, che è stata la persona più dolce e delicata della mia vita. Parlo di tante cose.
Con chi
cose
eri in camera? Con chi eri in camera in ritiro, nei prepartiti?
Senti, sono stato con Antonello Cucureddu all'inizio.
Sì.
E poi non mi ricordo neanche, okay. Ti dico la verità. Sono un po' rincoglionito.
Questa è emozione da esordio.
Sono veramente affascinato ed emozionato.
E ti sentiamo e lo recepiscono anche da casa. Felicissimi di questo collegamento. Ti leggo qualcosa. Alessandrelli come pilon, due figurine panini difficili da trovare. Cioè, c'è gente che non ha finito l'album per colpa tua.
Allora lo sai, ti racconto questa. Ho conosciuto Cristiano Giuntoli a Dubai perché io faccio parte del Globe Soccer World, quel grande evento che viene tutti gli anni a Dubai, e quest'anno a Cala di Volpe in Sardegna il 28 di maggio. E lui era presente, è stato premiato come miglior manager dell'anno scorso, eccetera, eccetera. E quando ci hanno presentato, lui mi ha guardato e mi ha fatto: ma porca miseria, non trovavo mai la tua figurina. Cioè, ti rendi conto?
Ma tu ce l'hai, Giancarlo, la tua figurina?
No, non ce l'ho.
Mannaggia, eravamo lì pronti ad acquistarla.
Giancarlo, ti posso fare una domanda? Perché mi incuriosisce molto. Tu hai passato l'epoca del passaggio tra la maglia nera, quella tipica del portiere, alle maglie colorate.
Vero.
Te qual è quella che ti piaceva di più?
Ma io all'epoca avevamo la maglia verde o la maglia grigia, quindi avevo questi due colori, ma non è tanto la maglia, cioè poterla indossare per entrare in campo o comunque indossarla per essere un giocatore della Juve era pazzesco. Poi il colore poteva essere anche quello che vuoi te, anche rosso, però all'epoca eravamo meno vistosi, più parchi, più leggeri, quindi era grigia oppure era quella verde chiaro, insomma questi erano i colori, insomma, che avevamo in dotazione.
Alessandrelli, ti vogliono un motivatore dell'attuale Juventus, c'è bisogno di motivatori alla Juventus.
Ma guarda, io sono il più grande ambassador della Juventus e della storia, perché sono 50 anni che professo e dico quello che sto dicendo adesso a voi. Cioè, per me è talmente nel cuore la Juve che non, forse ce l'avrò bianconero anche il cuore invece che il rosso, non lo so, però, però ne parlo in una maniera straordinaria
e si sente.
Poi vorrei dire a supporto di tutto questo ai tifosi che ascoltano, ma vi siete mai chiesti perché non esiste uno stile Inter, uno stile Fiorentina, uno stile Torino, ma esiste solo stile Juventus? Perché siamo il top, perché siamo quelli da invidiare, da imitare, perché la Juventus, veramente, credetemi, io l'ho provato andando nelle altre squadre di Serie A, è un altro mondo, è una cosa che voi non potete immaginare vista da dentro, da un ragazzo che come me è arrivato a 15 anni da solo a Torino e grazie alla Juve è diventato, nessuno è diventato, però mi ha dato talmente tanto perché oggi, ancora oggi, come dicevate prima, mi fermano per strada dopo 45 anni, mi fermo un carabiniere, mi fa patente, eh? Alessandrelli, quello della Juve, quello che ha preso tre gol alla Fiorentina, con l'Avellino,
no,
è fantastico, cioè se ci pensate bene, mi conoscono tutti, e certo. Allora dico, ma non è una magia tutto questo, cioè...
Tu stai facendo emozionare i nostri tifosi e noi riproponiamo il libro, il tuo libro, Giancarlo Alessandrelli con Francesca Muzzi, Una storia bella, La mia vita in due tempi. Ti leggo questo messaggio appena arrivato. Invito tutti i bianconeri a comprare il libro di Alessandrelli, vero tifoso Juve. Io lo farò. Quando facevo da giovane la collezione era quasi impossibile trovare la sua figurina. Un abbraccio. Mi ricordo tutto di Alessandrelli, però non mi hai detto della Juve se ha bisogno di un motivatore, perché noi ce l'abbiamo uno che potrebbe darti una mano, Domenico Marocchino.
Ciao, intanto saluto Alessandrelli che non ho conosciuto personalmente, però facendo il settore c'è una cosa che accomuna tanti ex giocatori della Juventus, la partecipanza nel settore giovanile, che comunque è una cosa che tiene legata, perché ricorda la nostra infanzia, la nostra gioventù, certo. E quindi aver giocato nel settore giovanile della Juventus, ma come anche negli altri settori giovanili, si rimane più amici con i compagni del settore giovanile che con quelli della prima squadra.
Sì, Domenico, è vero, verissimo.
Hai ragione, Giancarlo, hai ragione.
Sì,
hai ragione.
Sì.
Giancarlo, poi tu eri un bel ragazzo con le basette lunghe, i capelli lunghi.
Alessandrelli, non ci hai detto tutto in questo libro. In questo libro hai parlato dei basettoni.
Anche tu. Eravamo giovani. E quando uno è giovane...
Sì, adesso ormai rimane l'immaginazione, va bene così.
Comunque sei un fenomeno, ti ho seguito sempre in televisione, sei veramente bravo.
Senti, mi leggi una curiosità. Allora, sì. Tu hai vinto il campionato primavera, no?
Sì.
Se non sbaglio, nel 72, adesso vado a occhio e croce.
Giusto.
Dove c'era anche Palladino, Chinellato, era quella squadra lì? Chi c'era nella squadra del settore?
Sì, c'era anche Chinellato, Palladino, c'era Luciano Marangon che poi ha fatto una bella carriera, Maggiora,
Domenico,
Motti, chi ora mi ricordo neanche, Viola.
Martinez, un terzino.
Mi ricordo di Martinez terzino, ma non mi ricordo se... era nella squadra, sì. Perché c'era Marangon,
Marangon. Ma la finale, ti ricordi contro chi l'avete vinta?
La finale era andata e ritorno, la prima l'abbiamo fatta allo Stadio Olimpico di Roma con 25.000 spettatori,
con la Lazio,
Elenio Herrera in panchina, e pareggiammo a Roma, e vincemmo poi a Torino e vincemmo lo scudetto in ritorno.
Con la Roma
che era una grandissima squadra, perché 5 di quei giocatori, da Rocca a Banelli eccetera, poi hanno giocato tutti in Serie A o giocavano
già in Serie A. Di Bartolomei magari c'era anche.
Chi?
Di Bartolomei c'era anche.
No, lui era già in prima squadra.
Era già in prima squadra quello di lì?
Penso di sì, perché...
Giancarlo, perdonalo, Marocchino con la memoria, noi lo seguiamo tutto l'anno, abbiamo un rapporto continuo.
Ma pensa che bello non avere memoria, quando ti beccano in flagrante tu dici ma non ero io.
Esatto. Attenzione Alessandrelli, perché Marocchino a volte avrà anche detto in discoteca di essere Alessandrelli, io... ammetto no, questo. Diciamo, ma l'hai incontrato al billionaire qualche volta? Perché tu sei un grande imprenditore, Giancarlo. Marocchino, ha frequentato i tuoi locali?
No,
io giravo i locali, quelli torinesi, quelli aperti il lunedì, quelli
il
vicino
al
portiere
centrale.
Il pick up, voi due no, non me la contate giusta.
Il pick up è il whisky Lido, il pick up è il whisky Lido. L'ha menzionato il pick up Chiambretti l'altra sera a...
È vero, all'intervista.
Noi andavamo a festeggiare, siamo andati a festeggiare uno scudetto al pick up.
Certo. I fratelli Lunardi erano proprietari sia del pick up.
Non mi ricordo, ma erano tifosi.
Sì, del whisky notte, del pick up e del whisky notte.
Su questo Alessandrelli è imbattibile, Marocchino. Quindi non cominciare questa.
Quando tu stavi fuori per il parcheggio, per chiedere i biglietti per il parcheggio.
Va bene, io virerei su un ultimo argomento, anche perché Alessandrelli deve. Prepararsi per presentare un libro. Non so se Marocchino scriverà mai un libro. Gli ho fatto la proposta.
No, io non lo scrivo perché avrei bisogno di troppi avvocati.
Esatto. Lo invitiamo, Giancarlo Marocchino, il 9?
No, ma vengo giovedì. Sarebbe
io
un onore. Giovedì.
Io vengo giovedì volentieri.
No, ma aspetta, prima fatti invitare. Non fare.
No, io lo invito assolutamente giovedì 9 maggio. Alle 18:30 Salone Olimpico, padiglione 1 della Fiera Internazionale del Libro. Sarà un evento splendido perché ci sarà tanta partecipazione di giocatori, ex, mogli, insomma un ritorno a casa, un ritorno in famiglia.
Nella famiglia bianconera.
Giancarlo, mi permetti di dire una cosa. Io non sono quasi mai andato alla presentazione di libri di prime donne. Cioè, adesso non voglio menzionare che ha scritto dei libri sul calcio inerenti alla propria storia, alla propria vita di calciatori famosissimi. Però vado sempre volentieri alla presentazione di libri di persone un po' come te, col tuo carattere, un po' forse come me, un po', quelli un po', diciamo, che non hanno proprio le biglie tutte sistematicamente nel posto giusto.
Parli per lei, Marocchino.
Sì, parlo per il sottoscritto, perché penso che siano più sinceri, sono visti dal... è un po' come viene visto il calcio adesso, lo dico sempre al Nannerottolo, il direttore che presenta la trasmissione, che siamo tutti abituati a vedere il calcio dall'alto, invece il calcio si gioca con i piedi e si vede dal basso, quindi è bello analizzarlo vedendolo dal basso. Cioè,
ma
i topi
che bravo che
analizzano
sei!
Ma
che bravo che sei, Domenico!
Che pazienza che bisogna avere con gli ex, caro Alessandrelli. Giancarlo, ti dobbiamo salutare, ti chiedo un commento.
Ci vediamo giovedì, vengo giovedì.
Sì,
Spero che il Nanerottolo farà un pannino dopo.
Ti aspetto con grande affetto. Grazie, Domenico.
Giancarlo, un giudizio sulla Juventus di questo triennio di Allegri.
Ragazzi, bisogna avere riconoscenza, cioè oggi siamo tutti un pochino amareggiati per tante cose, però sai, da mangiare uno lo fa con gli alimenti che ha, io ora non voglio essere, però un po' di riconoscenza per Allegri dobbiamo e dovremmo averla un po' tutti. Chiaramente ci sono epoche, sono passati tanti anni, quindi come dire... vorremmo sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, però quest'uomo ci ha dato tanto, tantissimo, cioè veramente un decennio. Io oggi diciamocelo, siamo sinceri, non è proprio una squadra fatta da fenomeni, no? Cioè abbiamo una squadra con molti giovani che si stanno lanciando, non è l'Inter che è una corazzata fatta di tutti i giocatori ormai affermati, eccetera, eccetera. E secondo me quest'anno abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè nel senso con quello che avevamo abbiamo ottenuto il massimo, cioè, ormai credo che ci siamo arrivati, quindi arrivare a tornare in Champions League, arrivare a fare una finale di Coppa Italia e poi con questa finale di Coppa Italia faremo la finale della Supercoppa. Insomma, io non la vedo malissimo, cioè come dire, aiutatemi perché io gli voglio talmente bene.
No, ti aiuto io, è come 40 anni di matrimonio, ti svegli la mattina e ovviamente non hai quella visione che avevi 40 anni prima, però ti siedi a tavola, il tuo mangiare c'è, il tuo bicchiere di vino c'è e cerca di...
Ma Domenico, ma tu ne hai fatti 40 anni di matrimonio?
No,
ecco perché,
ma perché ti facciamo parlare, Marocchino? La prossima volta chiamo solo Alessandrelli.
Che gusto c'è parlare di calcio se vedi tutte le partite? L'immaginazione è una qualità fondamentale. Cioè io immagino, io non ho visto come si chiama Roma Bayern qualcosa, sono 3 o 4 Bayern, non mi ricordo più che Bayern non è questo.
Leverkusen.
Però
ha bisogno del suggeritore.
Ho immaginato tutto. Ho visto solo l'ultimo nome del giocatore che era italiano di cognome, poi magari è tedesco tutta la vita, e già mi sono immaginato tutto. Cioè, l'immaginazione è troppo importante.
Alessandrelli era già così da bambino, Marocchino?
No, ma lui non mi conosceva, lui era anziano rispetto
a me. Vabbè,
però si può immaginare.
Si può immaginare com'è.
No?
Se fai questo. ti chiediamo
no,
scusa Giancarlo,
puoi lasciare andare Giancarlo, mi viene sempre in mente una cosa che mi disse il mio tesoro del mio papà, perché i genitori sono una cosa molto importante.
Sì.
Mi disse una volta, sai, ero in serie della Juventus, ero andato non so per che cosa, per cose che riguardavano tre, e sull'ascensore ho incontrato Vargen è stato un giocatore degli anni forse anteguerra o subito dopo la guerra, erano due fratelli Vardi, hanno giocato tanti anni nella Juventus. E guarda, ti dico cosa mi ha detto, eravamo in ascensore e io ero ragazzino, avevo 15 o 16 anni, e Vardi mi disse a mio papà, signor Marocchino, non ho ancora capito se suo figlio è troppo intelligente o troppo stupido, e secondo che tuo papà mi disse questo. No, era la verità. Mi disse quello . E io ho detto papà non lo so neanch'io, cioè non sapevo cosa dire, però.
E dire che se i giocatori di oggi avessero un decimo dello spirito Juventus che ha questo mitico nostro giocatore, in riferimento a Alessandrelli, noi saremmo primi nel mondo, non primi in Europa, in Italia. Grandissimo Alessandrelli. Marco da Imola, io devo ringraziare entrambi. Marocchino lo conservo ancora 2 minuti per dargli la pagella, ma invece non vediamo l'ora di...
No, ma Giancarlo ha trasmesso una cosa molto importante in questa breve intervista. L'entusiasmo.
Sì.
Che non è un... Che, no, guarda, che un entusiasmo... ma non l'entusiasmo il casino. L'entusiasmo quello che nasce dal profondo, che non è una cosa...
E che resta.
E per quello che io ho iniziato parlando del settore giovanile, perché chi comunque ha fatto il settore giovanile, delegato a dove ha giocato nel settore giovanile, poi ha avuto la fortuna di arrivare in prima squadra, o chi ha fatto altri tragitti o altri, diciamo, percorsi, quell'entusiasmo del settore giovanile. Ma voi non sapete cosa vuol dire partecipare o essere di un settore giovanile di una squadra professionale.
Ma lo capiamo attraverso le vostre parole. Molto bene. Molto bene.
Mi stai tagliando? Mi stai tagliando? Ho capito.
No, perché devo salutare Alessandrelli, che è una persona seria. Avevamo degli accordi, lo dovevo liberare per colpa tua, Domenico. Non è ancora qui.
È un piacere, stare qui.
Alessandrelli, l'ultima domanda. Sei ancora contento di averlo invitato giovedì sera, Marocchino?
Assolutamente.
L'accendiamo.
È un dono.
Giancarlo, non è più, devi saperlo, che non è più quello di una volta che si portava dietro 5 o 6 tifose, diciamo. Adesso dove arriva, tendenzialmente da solo.
Con noi,
esatto, capito? Sappilo.
Però,
non farti aspettative grosse.
Però non fa
volta.
Fare mai brutte figure, perché è una persona speciale anche lui.
È diventato un fuscello in balia del vento.
Esatto. Giancarlo, noi ci saremo per farci firmare la copia originale del tuo libro. Ricordiamolo, lo stiamo anche vedendo. Sì. Una storia bella. La mia vita in due tempi. Giancarlo Alessandrelli con Francesca Muzzi. Noi aggiungeremo senza Domenico Marocchino, che comunque ci sarà.
No, con Domenico.
Con Domenico.
Volevo solo dire... È un libro da far leggere ai figli per fargli capire quanto è dura la vita e quanto è duro arrivare dove si vuole arrivare.
Dove si vuole arrivare. Belle parole, Giancarlo, davvero. Questa è la tua seconda famiglia, terza, quella che vuoi, e poi tutti a ballare quest'estate. Ci saremo anche noi, io, Paolo Rossi e Marocchino. Il tridente, tu in porta, noi davanti. faccia entrare
un saluto,
però.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
È stato un piacere, è stato un piacere. Hai emozionato il popolo bianconero. Ciao Giancarlo Alessandrelli.
Mi fa piacere, arrivederci. Ciao,
ciao. Ciao. Domenico Marocchino, tu resti con noi ancora 5 minuti.
Domenico, ma ti posso dire una cosa veramente? Ciao. Cioè, tu allora, come puoi immaginare, no? Io sono cresciuto leggendo Urra Juventus, quindi Wargen per me è sempre stato un mito, appunto, immaginazione, di cui conosco a malapena la foto. Da adesso in poi Wargen per me sarà quel signore che ha incontrato tuo padre e che ha detto quella frase fantastica. Cioè, mi stai capovolgendo la storia.
No, è uno delle mie frasi calcistiche in un certo settore che mi ha detto mio padre. Che una volta ho incontrato poco tempo fa, non so se l'ho detto già al direttore, ma ti parlo di 2 o 3 anni fa. Ho incontrato un signore con qualche anno meno di mio papà è mancato da 15 anni. E allora chiacchierando mi ha detto: ma sai cosa mi è successo una volta? Ho incontrato tuo papà in giro al paese e gli ho detto, mio papà si chiamava Ugo, gli ho detto: Ugo, tuo figlio gioca bene al pallone, gioca bene al pallone. Poi l'ha guardato e gli ha detto: ma il secondo tempo?
mica tutte le ciambelle escono col buco.
No. Però mi piacerebbe una volta, sì, una volta, portarti una delle lettere che mi scriveva quando ero a Villarperosa. Mio papà era molto tradizionale.
Ce l'hai ricordate molte volte. Ci farebbe un grande piacere, faresti un grande regalo a tutti noi.
Sono delle cose che sono talmente, non so come dire, romantiche, piene di significato, che è una cosa, va tutte a macchina e firmate a mano.
Fantastico.
Mi è passato sotto mano l'altro giorno una che stavo cercando dei documenti che non trovo mai, e ho visto una di quelle lettere battute a mano, dove mi ricordava sempre di continuare la scuola, di studiare nonostante il calcio. Ogni tanto mi dava qualche consiglio calcistico.
Certo. Qualche frase magari l'hai rubata, l'hai girata in qualche altra lettera. Io di solito facevo queste cose. Tu?
No. Mio papà aveva ha avuto una grande menomazione, che era sordo dall'età di 20 anni, ma è diventato una grande qualità.
Perché, questo ce l'hai ricordato, ce l'hai detto già una volta.
Sì, perché questo sta a significare, anche calcisticamente, che se tu poni delle limitazioni in certi contesti, migliorerai sicuramente in altri. Ti faccio un esempio banale: se tu giochi camminando, migliori la velocità di ragionamento e anche la sensibilità, perché quel limite ti porta a migliorare altre cose, capito? L'ha ricordato Paolino Pulice, con cui sono stato collegato l'altro sabato, che a un certo punto Ussello, che era allenatore del settore giovanile della Primavera del Torino, gli disse: lo obbligò a giocare solo di sinistro tutte le partite, in allenamento con la Primavera e gli allenamenti. E questo lo fece migliorare tantissimo in questo piede. Cioè, le limitazioni a volte sono dei vantaggi, non sono degli svantaggi,
sono delle opportunità viste in una certa ottica. Senti Domenico, certo, in un minuto, davvero sarebbe bello davvero ogni settimana interagire così con la storia bianconera, con te, e ti ringrazio, lo sai, al di là di tutto. La radio ci ha dato modo di conoscerci, di apprezzarci.
No, adesso mi viene il lato le ginocchia.
Esatto.
Cosa stai dicendo?
No, sto dicendo che sono delle belle storie. Sono delle belle storie.
Sono delle flebo qua, Cosa vuoi dirmi?
Voglio dirti, mi dici, siamo costretti anche a parlare un po' di calcio, Roma-Juventus. Roma-Juventus in questo momento. Che partita è? Vista la Roma di ieri, che voleva risultare così, l'antagonista sarebbe voluta andare oltre, una squadra fortissima. Due squadre che si smarcano, spiega e poi ti salutiamo.
No, due squadre che hanno ovviamente delle qualità, perché là c'è Dybala, Lukaku, Pellegrini, via dicendo, di qua Rabiot e gli altri, Vlahovic, Chiesa, però sono due squadre che hanno la predisposizione ormai quasi cementificata di ricevere per ogni giocatore la palla sempre addosso, ma nel movimento, e automaticamente di non fare mai un movimento senza palla, anche sapendo di non ricevere il pallone per un compagno. La grossa, diciamo, il grosso limite che hanno queste due compagini sono in queste cose qua. Sono squadre che è l'unico problema, l'unico, diciamo, è il neo più fastidioso che c'ha Allegri, e c'ha automaticamente anche la Roma. È vero che non hanno giocatori con un ampio raggio di visualizzazione di gioco, non hanno Çalhanoğlu, hai capito? Pellegrini è uno che vede il gioco, ma lo vede a 20 metri, Çalhanoğlu lo vede a 50, e vuol dire molto.
Paolo, quindi, certifichi?
Fammi finire, perché sto parlando di calcio, per favore. E non hanno Thuram, ad esempio, che corre anche sapendo di non ricevere la palla. Vlahović corre solo per ricevere la palla lui. Difatti ogni volta che non arriva bene fa il gesto come dire dovevi darmela. Ma Cetranti si muove anche per il compagno.
Guarda oggi puntata speciale. Domenico.
Senti Domenico, c'è una cosa da Roma che la Juve non ha proprio? Secondo
Dybala.
Te? Dybala. Immaginavo che... Beh, perché esce fuori dal discorso che hai fatto, giustamente.
Ma Dybala è a sé. Dybala non è Baggio, ma è Zola. Cioè, non è Baggio che rimane, secondo me. Leggevo prima la classifica dei 10 calciatori più forti italiani di ogni tempo. Mettevano primo Rivera, secondo Baggio, terzo Meazza. A parte che nel tempo si dimentica, perché Valentino Mazzola era quinto o sesto, ma nessuno l'ha visto. Quindi. Però non è Baggio, però Dybala, non so come dirti, è come uscire la sera in un bar a Torino dopo 10 anni di matrimonio e vai da solo perché la moglie c'ha mal di pancia in casa e trovi uno e dice che me lo fa fare di tornare in casa. Dybala è quello.
Senti,
hai fatto 10 anni di matrimonio, almeno 10 anni di matrimonio. Non ne hai fatti 40, almeno 10 li hai fatti.
Cioè, no, ho fatto 2 anni.
E continui a pontificare su 40, 10.
Complimenti, ti ho superato anch'io. Dal comodino.
Senti, bisogna parlare di quello che non si sa.
Immaginazione, percorso yoga. Senti, e De Rossi che cosa? Si sta mettendo le mani sulla barba perché i capelli non ce l'ha Paolo Rossi.
De Rossi te lo dico io.
De Rossi, no, che cosa toglierebbe alla Juventus? Che cosa vorrebbe della Juventus? Domenica.
Ma non un giocatore.
Io
penso Rabiot. Io penso il termometro della Juventus è Rabiot, per quanto mi riguarda, che non vuol dire che deve essere per forza 36,5 per star bene, però Rabiot, se gioca bene Rabiot, che è un po' come il peperoncino in certi piatti, la Juventus ha un rendimento, cioè il peperoncino nasconde i limiti, no? Cioè ti fa sentire quel suo gusto che ti appassiona, ti può piacere, ma ti nasconde gli altri. Ecco, Rabiot è quello in generale. Io penso che toglierebbe il giocatore come Rabiot, oppure vorrebbe Rabiot da 5. Ecco, insomma, se Rabiot è da 6,5-7, lui fa quantità discreta. Penso quello, ecco,
certo.
Insomma.
Per me... per me Domenico Rabiot è come quando sei sposato da 3 anni e fai tutte le domeniche con la mamma.
Te la spieghiamo la prossima settimana.
La mamma sì, è vero. No, non lo so, perché c'è la mamma che è pericolosa.
Esatto. Tu hai avuto mai problemi con le suocere, le mamme? No,
la mia regola fondamentale quando uscivo con una è ingraziarmi la mamma.
Aspetta che prendo appunti.
Ancora prima della figlia, perché chi cucina uno di 22 anni? Lei di 19 cucina la mamma.
Cucina la mamma. Almeno quel giorno risparmiavi il panino con la mortadella.
Se no sarei sempre a mangiare dei panini al ristorante. Se invece vado in casa e la mamma mi vede bene, mi fa...
Ti dico solo che nonostante tutto e tutti... Siete straordinari, ci è arrivato questo messaggio. Siete straordinari, non so quanti anni di matrimonio, da quanto è sposato, non so da quanti anni è sposato, ma lo scrive, quindi lo ammette. È finito il tempo, Marocchino. L'editore mi ha detto che non dovrei più chiamarti.
Sai che devo portare il cane, che è una fatica, perché il cane è come l'Inter. nel senso che hai cambi di ritmo, mi frega, un po' va, un po' si ferma, un po' torna indietro.
Il cane come l'Inter, il cane come l'Inter sono quelle classiche cose che mal interpretate, ma dei social si genera un casino così.
Esatto.
Grande Domenico.
Non voleva dire niente di male contro l'Inter, marocchino.
No, è un complimento.
È un complimento. Certo. Al cane.
Io amo i cani in un modo, nel senso che il cane
non posso farci,
cioè non puoi uscire col cane, mai provato a correre col cane, inizia a correre, si ferma a fare la pipì, tu cosa fai? Non puoi mica continuare a correre, devi fermarti, se lo tiene al guinzaglio e se è vincolato lui, se lo tiene al guinzaglio intanto devi guardare dove, cioè è come l'Inter, è una squadra difficile. Da gestire, una squadra affettuosa che ti nasconde la sua forza e il suo carattere, però è difficile da gestire.
Mi verrebbe da chiederti chi è il tuo autore, però mi è arrivato il messaggio che la conferenza di Allegri è domani alle 11, quindi dobbiamo salutarti. Sì, vabbè, domani alle 11 Allegri.
Voi due, va.
Ciao Domenico. Ciao.
Purtroppo ci vediamo giovedì. Paolo Rossi ci dà
con
forfè.
Le tue frasi io non mi sposerò mai. Grazie Domenico.
Grazie. Anche perché non gli avanzano più 40 anni. Ciao. Ciao Domenico.
Ciao.
Che pazienza che bisogna avere, fantastico. Che bisogna avere. Complimenti a voi, da vecchio cuore bianconero con
ricordi. Adesso che abbiamo tavola ai fratelli o...
Qualcuno avrebbe... No, andiamo a Salerno.
Adesso ci rilassiamo. Parla lui.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio, ufficialmente inizia solo adesso, cose di calcio, quello serio, quello in cui non si può parlare di Allegri alla vigilia il giorno dopo le partite. Ci concentreremo un po' sulla Roma, i ricordi del nostro Pasquale Gallo. Abbiamo avuto poco tempo, ma doverosamente dedicato e giustamente dedicato ai ricordi di Giancarlo Alessandrelli, alle incursioni del nostro postino marocchino. Due notizie. Intanto, domani conferenza stampa di Allegri, 4 maggio, sabato 4 maggio, alle ore 11. Domanda per Massimiliano Allegri. Le aspetto, le prendo e... le mischiamo un po', le mixiamo e andiamo a fargli la domanda. Alessandro, aggiornamenti dal campo. Alessandro è stato visitato questa mattina e si è deciso di fermarlo e non verrà a Roma. Non esultate, vi conosco, non esultate. Per sovraccarico al soleo della gamba destra, e noi l'avevamo annunciato. Dov'era la notizia? Juve tutti a disposizione per Olimpico, salvo un piccolo problema per Alessandro. Ildiz ha fatto allenamento personalizzato, ma domani dovrebbe essere a disposizione, quindi parte dalla panchina. Gli altri tutti ok, domani conferenza alle 11, allenamento pomeridiano, poi partenza per Roma. E per noi a Roma seguirà la partita Quintiliano, e quindi vi ho dato tutto il programma del weekend, come al solito 18:20 con terzo tempo domenica e Marco Spadavecchia a partire dalle 20 fino a notte fonda in base a quello che sarà il risultato e i vostri umori e commenti, il colpo di tacco con Santarelli e la banda di Roma. Bene, abbiamo detto tutto. Paolo, un commento veloce da te. Hai visto la partita della Roma?
Ho visto la Roma,
come
sì.
Se ne esce? Come si esce dopo questa partita, dopo qualche speranza che naturalmente riponeva nella squadra di De Rossi?
Ma sai, ieri allora hanno trovato un avversario che in questo momento è difficilmente affrontabile da chiunque. Insomma, i numeri non mentono, no? Soprattutto quando sono di proporzioni gigantesche. Il Bayer Leverkusen quest'anno non ha mai perso per un totale di 47 partite di imbattibilità. Non solo, e già questo è spaventoso, ma la sensazione che ieri si è avuta è che il Bayer Leverkusen possieda un impianto di gioco e alcuni interpreti in una condizione di felicità eccezionale. Se teniamo conto che questa squadra ha interrotto per un dominio del Bayer che durava da 11 anni, deve fare la finale di Coppa di Germania e l'affronterà tra l'altro il Kaiserslautern, che è una squadra della seconda divisione tedesca, quindi della Serie B tedesca, e quindi Bayer Leverkusen è favorito, che è una squadra che a questo punto è favoritissima per la vittoria finale dell'Europa League, anche se poi in finale, che prenda se andrà in finale, se prenderà Marsiglia o Atalanta, non sono certo avversari facili, però questa è una squadra che può vincere tre competizioni su tre e che ha un allenatore che ha già detto pubblicamente che lui rimarrà, quindi che considera il Bayer Leverkusen una creatura che si può ancora migliorare e quindi in prospettiva Champions. E ieri mi ha colpito il fatto che, a dispetto di quello che raccontano tanti, il calcio aggressivo, il calcio che bisogna stare avanti,
ha tolto gli attaccanti.
No, ma non solo, ma a parte che ha tolto gli attaccanti, ha fatto giocare questo Wirtz come falso 9, ha funzionato benissimo, ma che è una squadra, come diciamo sempre, che sa fare tante cose, sa interpretare la partita e che, quando è stato il caso, si è messa indietro, è ripartita meravigliosamente. Quando ha visto che la Roma è in difficoltà, ha insistito per cercare di fare il secondo gol e poi ad un certo punto è arrivato, ha saputo approfittare degli errori della Roma, perché il primo gol nasce da un regalo di Karsdorp, e credo che abbia dimostrato una grande intelligenza nell'interpretare, appunto. Poi, in più, noi siamo abituati ai nostri nomi, ma ci sono nomi magari meno pubblicizzati che però sono assolutamente efficaci nella loro capacità di giocare. E quindi complimenti a Bayer Leverkusen, perché è una formazione veramente interessante. Xabi Alonso sta facendo un lavoro enorme e la Roma, sì, potrebbe essere un po' frustrata. Poi De Rossi ha detto non è finita, c'è un ritorno, daremo tutto, dovremo essere perfetti, eccetera. Però è indubbio che, insomma, De Rossi ha preso una squadra che era pezzi, che era in una posizione molto ritardata dalla Champions League. Gli hanno dato l'idea: se fai quell'impresa, resti allenatore della Roma. Lui l'impresa la sta facendo, ma deve ancora essere completata. E attenzione, perché tra Bologna, Atalanta e noi c'è uno di troppo, insomma. Quindi per loro, secondo me, è una partita un po' più delicata che per noi.
Risultati più ricorrenti al termine di Roma-Juventus? Su cosa ti sbilanci della storia di Roma-Juventus?
1-1?
1-1, risultato che è comparso più volte, 15 volte, l'ultima nella stagione 14-15. A seguire l'1-0, comparso 8 volte, come il risultato di parità 0-0. Quindi siamo 1-1, 1-0, 0-0. Lui questi Juve-Roma, Roma-Juve, li avrà visti tutti. Allora ci colleghiamo con Pasquale Gallo. Ciao Pasquale!
Ciao.
Ciao Pasquale.
Bentrovati e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno. Ti sei goduto un po' il siparietto Alessandrelli marocchino?
Dall'inizio alla fine.
Dall'inizio alla fine. Cosa ti ha colpito? Cosa ti ha colpito?
Ah, mi ha colpito sentir parlare di storia della Juventus, perché è sempre mal e poco conosciuta. Perché è da lì che si scoprono tante cose, è da lì che si trovano anche le risposte per l'attualità. È dalla storia che capiamo il presente e possiamo prevedere il futuro.
Hai sentito le parole di Alessandrelli
tutto
riguardo la famiglia? Boniperti un padre per lui, e quello un fratello, e quella la famiglia.
Mi ci sono un po' rivisto, ecco, ascoltavo con molta commozione e emozione, perché mi ci sono rivisto, addirittura ha detto che era, questo non la sapevo, era compagno di squadra di Antonello, di Camera,
sì,
di Antonello Cucureddu, è una persona che, con cui collaboro da una vita, amico da sempre e per sempre, e addirittura ho sentito parlare di da marocchino di Varien. Sì. Pensate che a Piazza Castello io frequentavo, quando venivo a Torino, andavo in una pensione, si chiamava Pensione Europa, prima che fosse ceduta poi a dei grandi colossi. Pensione Europa, che sta proprio di fronte al castello, nella piazza, e io tenevo la stanza più bella del signor Vicentino. Una mattina a colazione, faccio colazione con un signore anziano e Vicentini me lo presenta, era Varien. Stiamo parlando della fine degli anni Ottanta. E Varien è stato un grande calciatore di una Juventus particolare, perché fu quella affidata anche a Piero D'Usio, perché Agnelli andava in guerra. Quella Juventus aveva un Locatelli che è stato maestro nella Juventus fino a oltre 80 anni di vita. Insomma, tanti ricordi, sentire queste cose, sentir parlare per esempio di Juventus Avellino, su cui si sono dette le cose più miserevoli della terra, e ho spiegato tante volte. Ho sentito parlare di Boniperti, che per me lui mi definì il quarto figlio, e quindi mi sono emozionato. E dopo questi interventi è difficile che possa interessare a qualcuno, no, quello che penso io.
Troveremo sicuramente di che dire. Pasquale,
concentri... Che dire?
Emre Can anche. Io l'ho visto Emre Can. Come farebbe comodo, o no?
Ma noi, tutti quelli che io vedo in circolazione
farebbero comodo.
Poi, no, ma poi se in qualcuno è rimasto del rancore, io non condivido questo bianco e nero degli atteggiamenti o dei giudizi sui personaggi. Diciamo che, per esempio, io, se ricevo un grande sgarbo, reagisco in una maniera, nel silenzio e nel mio stile. Poi c'è chi invece reagisce istintivamente, diversamente. Però noi ne abbiamo, negli ultimi 6-7 anni, ne abbiamo fatte di cose che non erano da Juve. Non erano da Juve. Dire un addio fatto bene a Mandzukic, e nella questione di Dybala, e nella questione De Ligt, che faceva l'apprendista, secondo Sarri era venuto a fare quindi stato, insomma, ne abbiamo fatto di danni. Adesso è il momento in cui tutti i nodi, no, adesso, negli ultimi tempi, tutti i nodi, tutti, fino all'ultimo, sono venuti tutti al petto.
Allora mi fai diventare un po' cattivello, lo chiedo anche a Paolo, ma ci sono ancora tanti nodi? Ci sono ancora tanti nodi?
No, ma i nodi io li vedo tutti. Io riesco a vederli tutti qui da Via Panoramica 32.
No, detto così sembra la sala del medium, se no, no?
Sì, vedo... sì.
No, non è un medium. Non è un medium, non è un maximum, non è un minimum.
Ti prego, Pasquale, non mi cambiare voce. Rimani così, perché mi fai paura, se no.
Perché oggi questa puntata noi non garantiamo, assolutamente. No, dimmi, quali nodi? Cominciamo, dimmi almeno un nodo che bisognerebbe...
Il nodo principale è modificare la squadra.
Okay.
Modificare proprio la squadra, l'assetto in campo, alcuni calciatori, insomma, il fatto tecnico-tattico. Questo è il nodo principale proprio. Intorno a questo nodo principale si sono manifestati tanti nodi di qua, di là, interpersonali, in campo, fuori. Insomma, è come quando entra in campo una diplomazia per sciogliere dei nodi, e non è mica facile, eh? È mica facile, perché quando la matassa è molto imbrogliata, in genere si cambia, si butta la matassa, ma la Juventus è la Juventus, quindi la Juventus vincerà sicuramente, come è abitudine, come è la sua storia, rivincerà tutto di nuovo, ma è il tempo, quello che io sottolineo da tempo, è il tempo necessario perché la Juventus non si batte per vincere uno scudetto e fare la piedigrotta a Milano più della piedigrotta di Napoli. Quindi è stato per me una cosa patetica, una celebrazione di uno degli scudetti di cui la Juventus, per cui i juventini ci accusavano che erano troppi scudettini, non più interessanti. Ecco, invece dall'altra parte si fa ancora la piedigrotta per uno scudetto. Io credo che, a cominciare da voi e da tutti, vorrebbero un bel ciclo Juventus. Per fare il ciclo bisogna sciogliere i nodi. Questo è più o meno. Poi
Paolo, è questa la strada?
Guarda, la domanda è tra le più serie che potevi fare, nel senso, anzi, sarebbe bello se la facessi ad Allegri, però gli dovresti indicare almeno un nodo, no? Nel senso, per essere chiari, ne abbiamo discusso anche tante volte con Pasquale, quest'anno è servito anche un po' per togliere alcune situazioni di anzianità, definiamole così, all'interno della squadra, no? Via Bonucci, via Quadrado. Ora, non è che se tu mandi via Alessandro, tanto per essere chiari, hai risolto chissà cosa. Piuttosto, no. Però, hai risolto chissà cosa se tu fai un progetto nel quale il ruolo occupato da Alessandro in questi anni lo affidi a una figura non per un anno, ma per 5-6. Cioè, i nodi si risolvono così. E dopodiché, io non sono così convinto che sia semplice capirle i nodi, perché tante volte i nodi li scopri dopo. Faccio un esempio. Secondo me, uno dei nodi di questi anni è stato che Allegri ha pensato di poter risolvere i problemi attraverso una o due figure tecniche. Pogba, Di Maria, per intenderci. Pogba, Di Maria non ha risolto nulla. Quello però è un nodo che è rimasto. Non perché ci siano ancora, perché non è così, ma perché nella testa del lavoro del mister, secondo me, questa idea di avere due giocatori fuori classe che possono far rendere al meglio gli altri ha condizionato molto il suo lavoro.
Sì, di averne normalmente due.
Ecco, invece, secondo me, oggi devi fare un altro tipo di investimento, un altro tipo di progetto, come si suol dire. Però quello è un nodo. È un nodo che va capito.
Oggi sarà la puntata un po' particolare. Pasquale, ti chiedo, Giuntoli e Allegri hanno parlato tanto, cioè non voglio creare delle situazioni di conflitto, voglio capire. In una stagione come questa, per il futuro, per il bene della Juventus, e penso che entrambi lo vogliano, il bene della Juventus, poi le strade potranno essere diverse. Ti chiedo quanto avranno parlato dei nodi della Juventus?
Allora, io non posso sapere questo perché non vivo la Juventus quotidianamente dall'interno, ma certamente avranno parlato molto. Ora, l'individuazione però dei nodi, bisogna vedere se tutti vedono i nodi quelli giusti.
Esatto.
Quelli menzionati per esempio da Paolo, giustamente, sono stati proprio i nodi sbagliati, perché noi abbiamo peggiorato il nodo. Lo abbiamo... Cioè, puntando su un ex calciatore importante e un giocatore che da 3 anni dava segni di problematiche fisiche, ma serie, non quelle di Dybala muscolari, no, lì erano cose serie, e noi abbiamo rovinato definitivamente la Juventus. Chi li ha voluti? Li hanno voluti i dirigenti, l'ha voluto l'allenatore. In questo non sono mai voluto entrare. Perché io vi voglio dire soltanto, guarda, c'entra proprio, forse lo immaginavo. C'è una cosa che riguarda i servizi segreti, e io mi sono appuntato questa cosa su una trasmissione serale importante politica.
Sì.
I panni dei servizi segreti si possono, anzi si devono lavare più spesso degli altri, ma a differenza degli altri non si possono mettere ad asciugare alla finestra.
Questa è bella.
Questa frase io me la sono appuntata, ma un paio di anni fa, sentendo una trasmissione, io vedo che questa frase nelle famiglie nobili, importanti, di un certo livello, più si lotta all'interno per sciogliere i nodi e meno si parla al di fuori, alla finestra, e più il lavoro riesce. Venendo al dunque, una notizia buona però c'è, perché ho capito che se il medico non avesse fermato Alessandro c'è anche la possibilità di vederlo in campo. Quindi partiamo da una notizia che
attenzione,
non è...
Attenzione che io all'Olimpico di Roma non lo escludo del tutto, mancano ancora tanti giorni.
Mancano quante?
2 giorni.
No, parlo della finale Coppa Italia.
Atlanta.
Finale Coppa Italia.
No,
io lì penso, io lì mi aggrappo.
Beh, quell'altro pericolo c'è chiaramente per il 15, però al di là di Alessandro, che insomma sono anni che, di cui ne parlo, mi dispiace non parlarne bene, perché a me piace parlare bene delle persone, però quando poi la cosa è proprio evidente non si può. Ma fosse solo quello il problema, il nostro problema, il nodo, a livello tecnico-tattico, senza andare troppo oltre, ma noi dobbiamo rifare un centrocampo. Io la vedo così, perché il centrocampo, che è l'anima di tutta la squadra, perché difende la difesa, protegge la difesa e sostiene
e aiuta
l'attacco.
Aiuta l'attacco.
Senza il centrocampo, io non so, una squadra deve solo buttare il pallone in avanti. Cioè, non vedo altro, perché non abbiamo la rapidità. Voi avete visto Marsiglia-Atalanta, voi avete visto Dortmund, quella rapidità di scambio preciso e di profondità e noi non l'abbiamo, noi siamo letti. Infatti la partita di dopodomani a Roma, diciamo, se non per la classifica finale non mi preoccupo, perché noi abbiamo la fortuna di avere una Salernitana che in declino, cioè ormai rassegnata al proprio ruolo in casa, e il Monza l'ultima partita, insomma, comunque i punti arriveranno. Però per la partita Roma-Juventus io un po' col risultato sono un po' preoccupato, perché la Roma non incontrerà il Leverkusen, che insomma è quella che è, e troverà una Juventus forse ancora più grintosamente da affrontare per poter cancellare la sconfitta con il Leverkusen. Ecco, certo. Questo mi preoccupa un po', la partita in sé, ma non per il campionato, che vedo
non per i punti, certo. Sei stato chiarissimo. Pasquale, ti dobbiamo salutare. Il nodo che tu hai appena ricordato, ce lo ricorda anche Luca da Genova, dicendo: Rabiot legato ad Allegri, credevo alla Juve, che peraltro lo paga. Allora, buona fortuna. Mi sembra che abbia centrato ancora meglio il doppio nodo di questa problematica a centrocampo.
Questo è un altro nodo che da 5 anni noi ci accontentiamo di 5 mesi giocati in 5 anni.
Resto anch'io. Sai che dico? Io vi mando via tutti e due, risponderebbe. Mio nonno risponderebbe così. Allora andate via tutti e due, andate via. A comprarvi il gelato insieme, così la finisco un po' scherzosamente.
Ma perché bisogna iniziare con una squadra più funzionale a se stessa. Questo è il nodo principale.
Ringraziamo il medium Gallo.
Ciao Pasquale.
Dottor Pasquale Gallo, come sempre. Ciao. Grazie per queste tue belle parole in questa puntata del venerdì.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'ora di Cose di Calcio versione XL, mi sono dimenticato di dire, ma la notate, la vedete per chi ci sta seguendo anche su le Samsung TV, Smart TV, canale 4518, Radio Bianconera in TV. Tutto Sport aggiorna con la notizia di Alessandro che vi abbiamo già dato, ovvero di un Alessandro che non ci sarà a Roma in campionato, infortunato. Allegri non può portarlo a Roma, Ildiz differenziato oggi, domani rifinitura, allenamento mattutino e conferenza alle 11, no, nel pomeriggio, scusate, e poi partenza per Roma, un Ildiz quindi candidato alla panchina. Parlavamo di quotidiani online, ecco qui, di Roma, la sconfitta col Bayern cambia le prospettive europee. Il rilancio passa dalla Juve, naturalmente si cercano le motivazioni per naturalmente battere la Juventus, che allieverebbe un po' le fatiche e soprattutto le ferite. Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza, alcol test 3 volte superiore al limite, non si è presentato in tribunale e quindi dovrà passare ai lavori socialmente utili. Ti hanno mai fermato?
Per guida in stato di ebbrezza?
Sì.
È da un po' di tempo che, diciamo, non capita.
Ah, non capita, ma è capitato. Capita. Un piano per la coppia dei sogni. Qual è la coppia dei sogni, secondo te, di uno juventino? in attacco, in difesa, a centrocampo?
Ah, questo non lo so, però
domanda libera,
adesso aperta. Mi incuriosisce molto quello di cui si sta parlando in questi ultimi giorni, cioè dell'idea di mettere insieme il Zirze e Vlahovic.
Ti incuriosirebbe? Ti incuriosisce?
Mi incuriosisce perché mi ricorda, con tutte le debite proporzioni, sì, però anche con un paragone che ci sta, quando giocavano insieme Ibrahimovic e Trezeguet. Perché Zirze è più un giocatore da Ibra, cioè un giocatore, ricordiamoci che Ibra da noi non aveva delle medie da goleador, aveva delle medie da giocatore che ha fatto delle cose straordinarie, cioè inventava degli assist, ma Ibra era molto discusso da noi in quanto attaccante puro. Zirze è un giocatore che effettivamente, come giustamente oggi leggevo l'intervista di Luca Toni, lo definisce un 9,5, cioè un facitore di gioco, è uno che ti fa le sponde, ti apre degli spazi, ti illumina la manovra. A noi, quando l'abbiamo affrontato nella gara d'andata, ci ha fatto vedere sorci verdi, perché fisicamente ha retto anche l'urto con Bremer e ti permette tanti inserimenti. Vlahovic, con un giocatore così, che va a prendere anche un po' di botte al suo posto, potrebbe essere più un uomo d'area, come faceva Trezeguet, e quindi mi incuriosisce. È chiaro che in questo quadro... in questo quadro non mi vedo tanto né Chiesa né forse Yıldız. E quindi è questo il punto. Perché la Juve dovrebbe andare in questa direzione? Oppure no? Oppure c'è qualcosa che mi sfugge? Cioè c'è un 4-2-3-1 così offensivo nel quale appunto noi possiamo permetterci un centravanti come Vlahovic, una, tra virgolette, mezza punta trequartista come Zirze e un esterno come Yıldız e addirittura ancora un altro? Allora però a centrocampo chi ci dobbiamo andare a prendere? Sono tutte suggestioni che in questo momento chiaramente affollano i giornali, anche perché si inizia un po' a delineare quantomeno ipotesi, non dico sogni o progetti veri, ma ipotesi di ridefinizione della squadra per il prossimo anno.
Da domani Torino al centro del mondo, anche per il Giro d'Italia, un Giro d'Italia che invade Torino, Superga, J Museum, alcune delle attrazioni, ma poi ci si sposterà con l'attenzione a domenica a Roma, per Roma-Juventus. Ieri a seguire la lezione di Xabi Alonso, così come è stato titolato, Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo, bentrovato della Stampa.
Ciao, grazie. Buon pomeriggio a tutti.
Il Bayern stende la Roma e ipoteca la finale all'Olimpico, la squadra tedesca da spettacolo, così sulle colonne della Stampa di oggi. Il tecnico spagnolo ha costruito una macchina perfetta ancora imbattuta dopo 47 partite. Se non sbaglio la 48esima è proprio la sconfitta con la Roma l'anno scorso. Guglielmo.
Sì, c'è stata in realtà, ora non per fare l'uomo dei numeri, ma dovendo andare a Roma mi ero, diciamo così, documentato, credo ci fosse, sì, in Europa è stata l'ultima con la Roma l'anno scorso a Roma, erano i primi di maggio la semifinale, però poi loro persero, diciamo, l'ultima a livello di statistiche e col Bochum in l'ultima partita della Bundesliga 3-0, l'ultima gara dell'edizione passata. Da quel momento non hanno mai perso tra coppe e campionati e possono fare, diciamo, questo triplete o tripletino, come lo vuole chiamare qualcuno, perché hanno anche la finale di Coppa di Germania, oltre ad aver già vinto lo scudetto e aver messo di fatto le mani sulla finale di Europa League.
Gli imbattibili hanno giocato bene. La Roma che squadra è? Così ci apri la strada verso la sfida di domenica tra Roma e Juventus.
Ma ieri, diciamo che onestamente, come sottolineavamo adesso, come hanno sottolineato un pochino tutti, il divario più che tecnico e di qualità, proprio di idea di calcio, era talmente netto che secondo me non è una partita che fa testo. Cioè io ieri ho capito, ho toccato con mano, avendo visto il Bayer Leverkusen così di rado in televisione, vedendolo dal vivo, cioè molto spesso noi stiamo dicendo quest'anno, no, che ha vinto lo scudetto per i demeriti del Bayern Monaco, invece io credo che il Bayern Monaco non poteva vincere lo scudetto quest'anno di fronte ad una squadra così organizzata, perché non ci dimentichiamo che parliamo spesso, no? Noi diamo spesso la patente di predestinati a molti allenatori, e qui mi ricollego anche alla Roma. Ecco, secondo me Xabi Alonso lo è realmente, e lo è anche perché appunto si tocca con mano anche l'idea di un progetto. Lui si è voluto rimanere al Leverkusen perché evidentemente vede qualcosa anche per la prossima stagione. È arrivato dal Real Sociedad, dalla squadra B del Real Sociedad, per riconoscenza nell'ottobre del 2022, quindi ha rinnovato il contratto. Però da un anno all'altro i progressi sono stati impressionanti, e dico questo, mi ricollego alla Roma, perché a proposito di predestinati, secondo me in maniera fin troppo semplicistica stiamo dando questa etichetta anche a Daniele De Rossi. Ora De Rossi è sicuramente un buon allenatore, sta dimostrando già qualcosa, però se poi andiamo a leggere le partite che ha fatto De Rossi da quando ha preso il posto di Mourinho, le partite che doveva perdere le ha perse tutte, cioè mi spiego meglio, non ha fatto secondo me magari quelle cose, quegli effetti speciali da potersi meritare già qualche etichetta che con troppa semplicità gli stiamo dando un pochino tutti, a mio modo di vedere naturalmente. Penso alla sconfitta con l'Inter e ci sta, penso alla partita di Firenze che la Roma ha pareggiato al 95esimo trovando il gol della vita all'Oriente, ma quella era una partita persa. Ha faticato con Lecce e Verona, ha perso ieri dicevamo all'inizio che non fa testo, ha perso male con il Bologna, quindi diciamo è un ragazzo di 40 anni che ha molta molta strada davanti, perché ad esempio noi abbiamo, l'ultimo Mourinho personalmente non mi piace, non mi è piaciuto, però ecco, tornando indietro di un anno, tutti hanno accusato Mourinho di aver messo il famoso pullman davanti alla porta, però è riuscito ad andare in finale con lo 0-0 di Leverkusen. Evidentemente doveva mettere il pullman davanti alla porta per fronteggiare già quello che poi sarebbe diventato un fortissimo Bayer Leverkusen. De Rossi, secondo me, ieri magari ha affrontato anche dal punto di vista tattico la partita non nella maniera ideale.
E la Juventus per la Roma, potrebbe diventare la Juventus per la Roma, tu che hai vissuto anche il post partita ieri sera all'Olimpico, il trampolino per recuperare? Che partita sarà quindi?
Ma io mi aspetto comunque una Roma molto stanca, perché ecco. anche a livello, cioè io credo che nell'arco di una stagione si paga, no? Poi la prima parte quando insomma c'è un cambio tecnico così radicale, perché poi sì, nel calcio si dimentica tutto, lo accennavamo prima a Mourinho, insomma Mourinho sappiamo a livello di energie mentali cosa toglieva alla squadra, e questa diciamo più o meno rincorsa, perché poi non è appunto che la Roma si sia stabilizzata nelle parti altissime della classifica, però insomma qualche risultato positivo indubbiamente l'ha fatto. Però io ho visto anche esempio ieri all'errore di Carlo, perché poi ha aperto appunto la strada alla vittoria strameritata naturalmente del Bayer Leverkusen. Comunque anche a livello mentale la squadra un po' ha subito, e io penso che tutte, anche non è un caso anche, no, le polemiche contro la Lega, lo spostamento, le partite, il recupero, io credo che a livello fisico sia una squadra abbastanza scarica, e Lukaku ha dimostrato di fallire comunque le partite che contano. Dybala l'ho visto appunto un pochino fuori giri, quindi io ora non voglio capovolgere il fronte e dire che la Juventus farà una passeggiata a Roma o che è nettamente favorita, però secondo me per la Juventus ci sono grossissime possibilità di fare comunque un buon risultato per quello che stiamo dicendo, perché mi sembra una squadra, poi insomma la Roma è come se avesse conquistato, proprio per questa enfasi con cui ne parliamo, no? Anche di Rossi, è come se avesse raggiunto chissà quale traguardo, in realtà non ha raggiunto nulla,
ancora le mani vuote,
non ha nulla. E poi c'ha la Juventus, c'è ritorno alle Leverkusen, c'ha l'Atalanta, quindi in 10 giorni secondo me loro ci pensano, insomma la Roma è un bivio molto, molto importante, a livello mentale può pesare.
E di fronte troverà la Juventus di Massimiliano Allegri, non so se riesce a intendere quello che ci hai appena spiegato. Una curiosità di Paolo Rossi qui con me, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo, Guglielmo.
Sì, ciao Guglielmo, ma io ciao. Volevo chiederti questo, visto che hai osservato la partita da vicino di ieri. Io ho avuto due sensazioni. La prima ce l'ho quasi sempre, però poi ultimamente i risultati degli italiani mi facevano pensare che forse fosse esagerato. Io ho sempre la sensazione che comunque all'estero le squadre che funzionano, e Bayern è una squadra che funziona immensamente, abbiano un'altra velocità, un altro passo. Cioè c'è una questione tattica, ma comunque quando ripartivano si presentavano in 4-5 in area di rigore, mentre noi facciamo sempre più un calcio pensato, e il calcio pensato porta poi a queste inferiorità. La seconda è: in questa Roma, in questo preciso momento, chi può fare il leader? Perché ieri Dybala da questo punto di vista ha confermato un po' i suoi limiti. Lukaku è stanco, non è troppo in condizione. Ieri ad un certo punto mi è sembrato che quasi fosse Spinazzola a cercare di rianimare la squadra, ma era troppo poco. Secondo te, dopodomani c'è qualcheduno che può in qualche maniera prendere in mano questa squadra? Pensa ad esempio ai tanti complimenti che ha ricevuto Paredes da quando c'è De Rossi in panchina.
Ma io da questo punto di vista non vedo, cioè la tua è giustissima, cioè io non vedo una squadra di leader, o meglio, cioè secondo me la Roma non è una squadra costruita bene, cioè è una squadra un pochino che cioè il segno dell'avventura dell'esperienza Mourinho se la portano dietro, quello è inevitabile, e anche perché non ci dimentichiamo, insomma, a livello appunto mentale, tutte le volte che Mourinho diceva, no, che mancava la qualità, che soltanto uno o due di quei giocatori, lui lo faceva, mi ricorda un po' Juric, no? Che secondo me non porta da nessuna parte, perché a furia di dire a un giocatore che non è buono, alla fine magari il giocatore si convince di non essere buono, invece molti la leggono come la volontà di dare una scarica di adrenalina al gruppo. Io credo, insomma, che a noi giornalisti ci piacciono, no? Cioè io che ora, seguendo magari di più il Toro, ora che andrà via Juric, ci mancheranno magari quelle conferenze dove vale tutto, no? E quindi non ti aspetti la solita, però se poi la caliamo nella realtà di uno spogliatoio non so quanto sia funzionale, secondo me non lo è, e dico questo perché lo ricollego un po' ai leader, cioè secondo me Mourinho con questo creare lui contro tutti ha avuto, diciamo, dei leader del momento, ad esempio penso a Gianluca Mancini, però Gianluca Mancini secondo me è più un personaggio che vuole portarsi dalla sua parte l'ambiente, i tifosi, la bandiera col coso della Lazio, lo sfottò sempre in mezzo alle risse, quella roba lì però è estemporanea, no? Si vede che è un po' costruito a tavolino, no? Quei tipi di leader a mio modo di vedere, e quindi nella Roma manca, può essere un po' Lorenzo Pellegrini, però anche Lorenzo Pellegrini con Mourinho giocava, non giocava, lo accusano di aver dato tutto, adesso è Romano De Roma, ma non è come Totti De Rossi, quindi diciamo che il leader in questo momento è De Rossi, però De Rossi, come dicevo prima, non può, cioè lo è, e ieri c'era un'atmosfera pazzesca allo stadio, al nome delle formazioni, ai cori per De Rossi, però poi De Rossi non va in campo, no? Quando diciamo sempre, esatto, che il dodicesimo uomo poi non gioca, e quindi secondo me da quel punto di vista è un bel problema per la Roma, perché ripeto, io vedo dei leader frenetici, dei leader magari dettati dal nervosismo della partita in quel particolare momento della gara, però secondo me manca un leader di spogliatoio come lo intendiamo noi che siamo cresciuti, no? Con l'idea, il simbolo, l'immagine di certi giocatori. Per quanto riguarda poi brevissimamente, quello sì è un vecchio problema che quello dicevi all'inizio sulla intensità, l'aggressività, e anche perché poi vedi che l'Atalanta, che fa un certo tipo di calcio in Italia, in Europa comunque sta facendo bene, no? Ha fatto bene al di là del 3-0 di Liverpool, anche ieri in un campo difficilissimo come Marsiglia. Io credo però, ecco, che questa situazione qui, che è un po' vecchia, a noi ci ha portato anche dei benefici, perché comunque l'anno scorso tre squadre in finale, quest'anno siamo primi nel ranking e abbiamo la quinta squadra in Champions League. Però ecco, io credo che lì ci voglia poi delle idee, perché io ad esempio vedevo ieri, no, questi esterni che ammetto di conoscere molto poco, l'olandese Frimpong, cioè se impara, insegna a tirare bene in porta, quello può fare 3-4 gol a partita, ora uso un paradosso, però sono giocatori che chi li prenderebbe, chi li avrebbe presi inizio anno? Però adesso non voglio entrare nel solito discorso, certo. Quanto conta l'allenatore o non conta l'allenatore eccetera, però ecco, nel caso di Xabi Alonso consideriamolo un mago, un futuro genio, però ecco, nel caso di Xabi Alonso l'allenatore conta, perché con dei giocatori, guardate Xhaka che è arrivato dall'Arsenal, ieri sembrava Xabi Alonso in campo, la sua riproduzione. Qui, esatto, quindi hanno in quel caso lì vedi appunto, partendo da lontano, che c'è una progettualità e una crescita di questi giocatori, di questi ragazzi più sconosciuti.
Secco, visto che parlavi di allenatore, Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Sì, no? Che percentuale?
Questo non lo so, non voglio fare non voglio buttare la palla in tribuna, però 1x2, e comunque il mio giudizio complessivo su Allegri, che non, sì, mi avete chiesto, però ve lo dico, secondo me comunque complessivamente positivo, però ora non ripeto, so che questi sono temi che dividono e di cui sul fronte bianconero se ne parla tanto, però
ce l'hai aggiunto tu, noi non te l'avevamo chiesto, Guglielmo, come previsto,
ti
così dobbiamo
ci fai fare 5 minuti di guerra, così, tanto per
mentre tu scappi Guglielmo Buccheri della Stampa, alla prossima,
grazie,
e grazie per questo tuo interessante intervento, grazie, io l'avevo chiesto,
ciao,
è stato lui,
Allegri,
è stato
lui, cerchiamo di non parlare,
noi non cerchiamo di
quando si può,
quando si può in chiusura, si cerca di non anche perché l'argomento lo può trattare però il buon Leonetti che di là che
esatto.
Con tutti i suoi teoremi
l'ora su Allegri la fate con Leonetti.
L'ora con
perché Allegri. Non fai proprio la rubrica Allegri con Leonetti?
Dall'anno prossimo, dall'anno prossimo qui in studio
magari non
qui
c'è più
qui in studio, qui
lì che stava parlando con Maichino.
Sì, stava parlando, lui stava già parlando.
Stava già le prove,
con Allegri, il programma con Allegri, ti stavamo proponendo.
Prossimo anno Allegri.
Che succede, ragazzi?
Se resta Allegri.
Se resta Allegri.
Ma guardate che è tutto in bilico.
Tutto in bilico, no, perché se no si è candidato a fare un'ora con te l'anno prossimo. Leonetti con Allegri.
Guarda, io ci sono sempre per fare delle belle cose.
Va bene, va bene, va bene. Senti, abbiamo qualche vocale, caro Manuel, perché oggi è stata una puntata un po' così, un po' così, effervescente. Ascoltiamo.
Ciao Paolo, sono Eugenio dall'Inghilterra. Ho ascoltato la tua valutazione che le squadre italiane fanno un altro gioco. Ma io comunque mi sto domandando, sono 2 o 3 anni che le squadre italiane comunque hanno un rendimento buonissimo come risultati in Europa. Il ranking delle squadre italiane per club è ancora elevatissimo. Cioè, allora io non riesco a capire perché si debba sempre solamente dileggiare il campionato italiano.
No, infatti io ho detto, a me spiace quando mi si prende sempre metà del ragionamento. Ho detto, io ho un'idea che infatti i risultati mi stanno evidentemente dando torto. Dopodiché, attenzione, io credo che l'anno scorso l'Inter sia andata in finale con un calcio molto all'italiana. Ci ha fatto, ha messo i pullman col Benfica, col Porto e poi col Milan, era una sfida tra italiane. Quel calcio all'italiana l'ha portato addirittura a rischiare di competere fino in fondo col Manchester City, quindi e credo che la Roma di Mourinho non facesse un calcio, e che è andata in finale addirittura 2 anni di fila, non facesse un calcio effervescente. Cioè, io penso che in tanti casi, quando le italiane, è successo alla Juve, tanto per essere chiari, che abbiamo affrontato squadre che mi sembrava che avessero un passo decisamente diverso, ma io non voglio dileggiare il calcio italiano. Io
le considero strategie anche diverse.
Esatto, con strategie diverse. Semmai io ne faccio un discorso di piacere.
Esatto.
E questo, permettetemi, è tutto mio. Io a vedere il calcio italiano non mi diverto quasi mai, mai. Quindi questo, ma però se a qualcuno piace... Ma,
legittimo,
legittimissimo, come a qualcuno che difende un certo tipo di calcio piuttosto che un altro.
Chiarissima la domanda, altro. Chiarissima la risposta. Abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, lo ascoltiamo e andiamo. Ma di cosa state parlando?
Donetti.
Interessante. No, c'è gente che lavora e non ha fatto pranzo, va bene lo stesso.
Buonasera, Gabriele Taranto.
Ciao.
Zirkzee con Vlahović possono giocare, possono far includere anche Yıldız all'interno del gioco, perché potrebbe prendere il posto nel campo che attualmente è preso da Ferguson prima dell'infortunio e adesso da Fabian. Quello che non andrebbe a giovare di questa situazione è Chiesa. Ma io spero che noi Chiesa lo vendiamo, quindi per me sarebbe una situazione idilliaca.
Chiarissimo.
Questa è un'opinione forte.
Questa è un'opinione forte, certificata. C'ha già l'accordo.
Bollo. È perfetto.
Paolo Rossi è diventato per un giorno dipendente statale.
No, ma a me incuriosirebbe. Zirkzee, a me è un giocatore che piace.
Ma equazione. Zirkzee la Juve, quindi anche Thiago Motta o no?
Se arriva l'uno, sì.
Anche secondo me.
Non arriva Zirkzee
senza Thiago Motta.
Con Allegri, tanto per essere chiaro.
Ah, ok. Non potevi dirlo.
Io penso che...
Mi hai rovinato la puntata.
Thiago Motta potrebbe anche portarsi qualche giocatore. Sì, perché no?
Esatto, quindi la domanda era, e me la confermi, Zirkzee alla Juve con Thiago Motta.
Potrebbe essere un'ipotesi, però queste sono cose che sa Leonetti, io non me le puoi chiedere.
Queste cose le sa
Leonetti. Queste sono le,
e allora quindi si spaccata, non ne parliamo di Allegri e di Zirzè, ne parlate con Leonetti. Già
tocca
pronto.
Tocca a lui.
Ciao, noi ci vediamo lunedì. Naturalmente saluto e chiedo scusa anche pubblicamente al nostro avvocato De Frede che ci aspettava, ma con Marocchino, Alessandrè.
C'era caos. Troppo caos.
Neanche calmo. A lunedì, buona partita. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.